Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan
senza Leonardo Manera.
Ebbene sì, senza Leonardo Manera, quel fannullone, disgraziato, farabutto, vergogna. Tanto è in aereo, mi hanno detto, quindi sì, è vero, c'è il podcast, potrebbe anche ascoltare qualcuno lì in redazione, sicuramente gli riferirà queste mie carezze mattutine. Signore e signori, siamo qui fino alle 11, ma ho chiamato dei rinforzi tra l'altro trionfatori, dei rinforzi vincitori, spavaldi, che vanno già in giro a testa alta, forti del loro quadruplete ormai prossimo. Tieni sulle mani perché il direttore di Gente, Umberto Brindani. Perché tieni le mani sotto il tavolo?
Non sto tenendo le mani sotto il tavolo. No.
Sei falso, guarda che ci sono le telecamere.
Sto
toccando
metallo.
L'interista Umberto Brindani, eccoci qua, benvenuto, grazie di essere qui con noi in studio fino alle 11.
Speravo di incontrare Manera, ma Manera si è dato...
Appena saputo che venivi tu, tra l'altro, ha detto prendo subito un aereo, non voglio neanche sentire. No, scherzo ovviamente. Umberto Brindani è con noi fino alle 11 insieme alla nostra prode redazione, dal disertore, poi te lo spieghiamo questo, il disertore Pietro La Corte. Lui ha già detto che in caso di guerra lui farebbe il disertore, così subito, vedi, i giovani adesso, insomma, le nuove leve pronte a difendere la patria, i valori dei nostri nonni, oggi non sono più così.
Un vero pacifista, non un pacifinto.
Come esatto, dico, un vero pacifista. Pietro La Corte in regia insieme alla nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, e il nostro Alessandro Lorenzi, stagista che si nasconde sempre, ma c'è, lo vedo, e c'è una cassa che mi impalla, ma lo vedo. Siamo qui, vai Pietruzzo!
Un saluto cordiale a tutti i presenti.
Ringraziamo il presidente. Ci inchiniamo. Fare un momento di autopromozione, vi ricordo, visto che non c'è Manera a disturbarmi, che domenica e lunedì sarò al Teatro Menotti nello spazio Atelier, se volete. 80 anni dalla Resistenza, farò questa orazione civica intitolata Le Pietre della Libertà. Al Teatro Menotti di Milano, se volete venire, domenica alle ore 11 e lunedì alle ore 20, col mitico Raffaele Koller che mi accompagnerà alla tromba.
Spiegati!
Ecco, Manera arriva in qualche modo, devi capire, caro Umberto.
Lo spirito di Manera.
Ma sì, Manera c'è sempre, aleggia. Allora, io non posso non partire da Donald Trump, perché... Cioè, anche tu nelle riunioni di redazione, cioè, vorresti parlare magari di cose più... Però si impone come agenda Donald Trump tutti i giorni.
Ce lo impone lui stesso, perché cambia idea ogni giorno e devo dire che sta spaventando il mondo. Adesso, al di là delle battute, possiamo anche ridere della sua ultima... Prima ridevamo della sua ultima trovata.
Adesso cioè la faccio sentire anche in audio.
Poi la vediamo. Sì. Però è una cosa assolutamente terrorizzante.
Ma infatti, tu hai fatto un servizio anche l'ultimo numero di Gente. Lui che gioca a golf.
Cioè lui è andato nel fine settimana a giocare a golf. Vabbè. Nel frattempo le borse di tutto il mondo crollavano. La gente sì, era terrorizzata. Io ho ricevuto messaggi di amici, familiari che dicevano: ma dobbiamo comprare i bot? E io dico: ma no, ma state calmi, state tranquilli, calmi. Non succede niente.
Sì, sì, sì. Allora, l'ultima che ha fatto è un ordine esecutivo. Lui procede per ordini esecutivi e ne ha fatti di importanti, su temi molto preziosi. Ne ha fatto uno ieri sulle docce. Le docce, i sifoni, perché per il risparmio dell'acqua era stato imposto dall'amministrazione Obama, Biden, un gettito, una pressione massima delle docce, e lui dice: così sto mezz'ora con lo shampoo, mi si rovinano i capelli.
Sì, quindi il flusso è troppo sottile, quindi ha bisogno di tanta acqua.
E quindi al grido di "torneranno le docce americane di un tempo", Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo per le docce potenti. Eccolo.
And you take a shower, wash your hands, whatever you do, including dishwashers where no water comes out, but you wash your hands, and in my case I like to take a nice shower to take care of my beautiful hair.
Beautiful hair. Insomma, vabbè, spiega, tutti ridono. E quindi ordine esecutivo firmato.
Sì, però così, Alessandro, la cosa gravissima che ha fatto, di cui si sta discutendo proprio in questi minuti, in queste ore, è questo invito a comprare.
Il possibile insieme.
Che lui ha fatto mercoledì alle, tipo alle 9:30 di mattina. Comprate in borsa, e dopo tre ore ha annunciato che avrebbe sospeso i dazi per 90 giorni, sì. E quindi a quel punto le borse hanno cominciato a salire. Quindi che cosa è successo tra quando lui ha detto comprate e quando le borse hanno ricominciato a salire?
Chi ha comprato?
Chi sapeva che lui avrebbe fatto questa mossa? Ma quindi infatti, è accusato di insider trading.
Il Corriere dice che se fosse un amministratore delegato di una società si potrebbe procedere per possibile, poi va dimostrato, insider trading, per vedere chi ha comprato quel giorno. Essendo presidente americano, sai che ha l'immunità, poi lui si firmerebbe l'immunità mondiale.
Però per esempio i deputati americani, credo tra un mese, insomma a metà maggio, dovranno presentare il rendiconto, la certificazione di quello che hanno eventualmente acquistato, e quindi lì si potrebbe scoprire se qualcuno del suo cosiddetto inner circle ne ha approfittato.
Ma guarda, per esempio il senatore del Connecticut Chris Murphy ha dichiarato: sta per scoppiare uno scandalo di insider trading, poi bisognerà provarlo, ma tanto se lo si prova saranno questi giudici da rimuovere,
tanto non succederà niente. No, cioè farà un ordine esecutivo in cui dirà che l'insider trading non è più reato.
Esatto. Vabbè, questo succede in America. Devo dire, oggi qualche giornale l'ha messa così, sempre il Corriere della Sera, credo, con Tommaso Labate. Invece, venendo alle questioni italiane, così vediamo il nostro primo ospite, Tommaso Labate ha detto: questa vicenda seria, importante in Italia, della sentenza della Corte Costituzionale che dice che un presidente di regione non si può candidare più di tre volte, cioè non si può più di due volte, quindi non può fare il terzo mandato. In altri tempi sarebbe stata una notizia di apertura, adesso con Donald Trump e tutto quello che sta succedendo nel mondo viene un po' offuscata, però è una notizia importante.
È una notizia perché ci puntava Vincenzo De Luca.
E Luca Zaia anche.
Ma sì, soprattutto Vincenzo De Luca. Luca Zaia ha già fatto tre mandati.
Sì.
Due mandati e puntava. Tre mandati e puntava al quarto. De Luca puntava al terzo. De Luca, quello che Cruciani chiama il governatore del mondo, no?
Sì, sì, sì.
È una cosa molto. Però lasciami dire, Alessandro, una cosa un po' strana, perché questa norma che vieta di fare più di due mandati vale solo per le regioni a statuto ordinario, cioè per 15 regioni.
Sì.
Per le regioni a statuto autonomo, come la Sicilia, la Val d'Aosta, questa norma non vale.
Poi non vale per i parlamentari,
così come non vale per la provincia autonoma di Trento, che proprio mentre la Consulta bocciava il terzo mandato,
veniva
votato il terzo mandato di Fugatti. Quindi siamo in una situazione di assoluto caos.
Ma infatti, insieme a Umberto Brindani, direttore di Gente, noi abbiamo detto: dobbiamo chiamare una persona che di qualche mandato se ne intende. Ne ha fatti quattro, il quarto per la verità non ha portato a termine per anche note vicende. È Roberto Formigoni. Buongiorno. Buongiorno Formigoni.
Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno.
Soprannominato, lo sa. Ma lei il soprannome Il Celeste le dà fastidio o no? Non l'ho mai capito.
No, no, non mi dà fastidio perché è a metà tra l'ironico e laudativo. Mi consideravano così vicino agli altissimi cieli che il nome Celeste è venuto fuori spontaneamente.
Sì, sì. Spontaneamente. Allora, ci siamo detti, beh, uno che ne ha fatti quattro di mandati avrà un parere ben preciso su questa vicenda del limite ai mandati, no? Che dice?
Sì, allora. Spieghiamo innanzitutto che io ho fatto quarto mandato perché il primo mandato non era in vigore l'elezione diretta.
Sì.
E io sono stato eletto nel 1995, il mio nome era scritto sulla scheda, ma poi dovevo essere confermato al Consiglio regionale. Quindi in realtà ho fatto tre mandati con elezione diretta e uno con elezione indiretta. Ho fatto tre mandati perché mi è stato permesso il terzo mandato. Perché i consiglieri regionali, sia quelli d'opposizione sia quelli di maggioranza a sostegno mio, avevano deciso di non approvare la legge regionale che avrebbe dovuto confermare quella nazionale che escludeva il terzo mandato. Quindi per volontà popolare molto ampia ho fatto tre mandati. Poi c'è stata la crisi indotta dalla Lega e quindi il mio governo dopo 18 anni è stato sfiduciato dalla Lega, appunto, sono passato al Senato. Cosa penso io sul terzo mandato? Penso che sia una sciocchezza quello di vietare il terzo mandato. Perché? Perché viene giustificato dicendo ma i governatori o presidenti di regione hanno un potere molto molto grande. Un momento, noi stiamo parlando di regioni, non stiamo parlando di grandi stati. Che a me risulti il divieto del terzo mandato esiste soltanto per il Presidente degli Stati Uniti e per il Presidente della Francia, che hanno poteri così immensi rispetto a quelli delle regioni.
Sì.
Ma un Presidente regionale o addirittura un sindaco che ha certamente un potere, per carità, però poi non è il potere di vita o di morte, di guerra o di pace nel mondo, quindi sono poteri comunque limitati
però,
rispetto ad altri molto molto più
però
grandi.
Il principio Formigoni sarebbe quello di dire se un qualsiasi politico rimane troppo a lungo in una situazione di potere inevitabilmente si crea, non so come dire, una sorta di fortino, una sorta di fortezza, poi per cui ritiene che lui e i suoi uomini e le sue donne siano un po' i proprietari quasi dell'ente
ma
che stanno
guardi,
gestendo.
Il pericolo può esistere, ma alla fine sono gli elettori a decidere, sono gli elettori a votare, e se gli elettori votano a favore di quella persona vuol dire che la ritengono la migliore per governare la loro regione. Sono soddisfatti
su questo non c'è dubbio.
Ha fatto nei quinquenni precedenti e lo vogliono confermare, anche perché questa cosa è smentita comunque dal fatto che dei presidenti di regione o dei sindaci anche di grandi città dopo il primo mandato sono stati clamorosamente bocciati. Le faccio l'esempio di Milano, dove la signora Letizia Moratti, ripresentandosi nel 2011 dopo il primo e unico mandato al 2006-2011, è stata bocciata.
Ma è chiaro che gli elettori sono sempre, come dire, sovrani col voto. Umberto Brignani,
sono sempre sovrani, sono tanti rispetto all'eventuale circolo ristretto dei sostenitori del presidente.
Vediamo, Brindani,
lei ha governato per 18 anni la Lombardia,
sì,
giusto? Quindi
sì,
in realtà
sì,
ha fatto quattro, sì, insomma, prima ci ha spiegato, ma in realtà ha fatto quattro mandati e sul quarto mandato volevano impedirglielo, giusto, nel 2010. E poi lei ha spiegato.
Non è che volevano impedirglielo.
C'erano delle polemiche
dei pasticci con la raccolta delle firme. No, sono successi dei problemi con la raccolta delle firme, però alla fine questi problemi sono stati sanati e quindi il quarto mandato è stato regolarmente permesso. Poi ripeto, dopo tre anni del quarto mandato, la Lega, per una decisione che io continuo a ritenere improvvida e strumentale, volevano avere un posto di rilievo nelle successive elezioni politiche, mi ha tolto la fiducia e quindi quando cade la fiducia di uno dei membri della maggioranza il governo cade. Sì, quindi io ho fatto quattro mandati, tre e mezzo se si vuole, però sono stato eletto quattro volte, ma vede, qui torna in ballo il consenso degli elettori. Io sono stato eletto quattro volte con un consenso sempre crescente degli elettori. Cioè,
ma
voglio spiegarle, questo dice che il potere è del popolo. Il potere del popolo, se il popolo è soddisfatto dell'azione di governo, è giusto che chi governa in quel momento, rendendo soddisfatti poi i propri cittadini,
poi lo vota,
possa continuare.
Sì,
a fare.
Però la questione, per esempio, De Luca in campagna pare che abbia già fatto capire, potrebbe presentare una lista civica e lui essere vicepresidente, quindi se la lista civica viene votata governa qualcuno, ma in realtà lui vicepresidente governa sempre lui. Cioè adesso stiamo parlando, non so se di fatta sì, politica, o forse della non rassegnazione al fatto che nessuno è indispensabile, ecco.
Certamente, nessuno è indispensabile, quindi questo dovrebbe sempre guidare la riflessione di chi ha il potere. Quindi certamente io avevo intenzione, se volevo parlare di me, in effetti dopo il terzo mandato di lasciare, però voglio dire, mi era stato promesso di un passaggio al Parlamento che mi fu negato, e allora forse con una riflessione troppo istintiva decisi di rimanere. Però vede, io
senno di poi, visto come è finita, forse dice sarebbe stato
sì,
meglio
sarebbe stato meglio se mi fosse se fosse stata mantenuta la promessa che mi era stata fatta solennemente da chi poteva farla, che sarei stato messo nel listino per essere per diventare parlamentare o senatore. Torno però un istante al fatto che uno che fa tanti mandati, sì certo, ma allora un presidente del Consiglio che ha certamente molto più potere di un presidente di regione o di un sindaco, anche di grande città, perché non c'è un limite per i presidenti del Consiglio?
Presidente del Consiglio può
farlo 3, 4, 5, 6, 7 volte.
Non è una carica
questa,
elettiva,
questa
però,
difformità,
come? Non è eletto dal popolo, quindi eletto...
No, non è eletto dal popolo, però voglio dire, è eletto e può essere confermato. Ci sono presidenti che hanno fatto appunto molti, molti mandati e che hanno accumulato molto potere per molti anni. E questa difformità di valutazione che stupisce. Per cui
lei, presidente, lei cosa pensa di Donald Trump? Cioè Donald Trump
che forse vorrebbe
è eletto legittimamente, ha preso sia la maggioranza degli stati che la maggioranza degli elettori, quindi diciamo dal punto di vista democratico è perfettamente legittimato, ma si sta comportando, mi sembra, in un modo assolutamente, chiamiamolo, erratico, e sta addirittura pensando di modificare la Costituzione americana per avere anche lui il terzo mandato, diciamo, no? Per poter.
Sì, certo.
Lei che cosa pensa di quello che sta facendo Trump in queste convulse giornate?
Allora, di quello che sta facendo Trump penso negativamente. Penso che la guerra dei dazi che sta imponendo sta sconvolgendo l'economia mondiale, e Trump mi sembra d'incerto, questo suo passo indietro accettando di rimandare di 90 giorni i dazi conferma che non è convinto al 100% di quello che sta facendo, e questo mi sembra positivo perché l'impatto era assolutamente negativo. Lui ha parlato di terzo mandato, per fare un terzo mandato bisogna cambiare la Costituzione. Beh, ogni Costituzione può sempre essere cambiata, ma dubito fortemente che un Parlamento americano, anche a maggioranza repubblicana, confermi a Trump il terzo mandato. Ci sono dei pesi e contrappesi nelle democrazie. Lo poté fare Putin quando nominò Medvedev
come
suo successore.
Pare che Trump
non eravamo in democrazia.
Beh sì, ma Trump potrebbe dire manda avanti J.D. Vance. Cioè, capisce, è sempre la solita storia del potere che in qualche modo, ma lo chiediamo a lei, il potere dopo un po' non rende onnipotenti e fa perdere un po' il senso.
Il rischio c'è, questo bisogna stare estremamente attenti, quindi bisogna avere molta considerazione di sé, il giusto, ma poi sapere che si può sempre sbagliare e che siamo fallibili, quindi però dovrebbe essere una regola appunto che ognuno si fa per sé,
vale,
se
per
non
sé,
ci sono regole che le impongono. Quanto a Trump, la mia interpretazione è che egli parli di terzo mandato per far capire che questo suo non è l'ultimo mandato, potrebbe non essere l'ultimo mandato.
Sì.
Si sa che nel secondo mandato un presidente è più debole che nel primo mandato, perché tutti sanno, vabbè, ce lo dobbiamo sopportare ancora per 2 anni, 3 anni, però conta di meno e quindi facciamo quello che
vogliamo. La famosa anatazoppa, come la chiamano.
Minacciando il terzo mandato obbliga tutti a stare fedeli al suo cargo.
Sì.
Questa mi sembra l'interpretazione.
Noi la ringraziamo e la salutiamo. Sai che su internet, se uno cerca tra le domande che sono più gettonate che la riguardano è: ma cosa fa adesso Roberto Formigoni? Sapete anche di la vicenda giudiziaria.
Che giacca indossa.
No, sì, già,
Ma sono passato piuttosto in maglioni. Cosa faccio? Faccio da consulente per alcune aziende in genere piccole o medio piccole che mi chiedono appunto di dare dei pareri.
E con la politica, basta?
La politica continua ad appassionarmi, la leggo, la studio, la approfondisco, ma in questo momento non mi sono candidato alle elezioni europee, per esempio. Nel 25 e nel 26 non ci sono elezioni che riguardino la Lombardia o il Parlamento, se ne riparlerà nel 28.
Ah, va bene, se ne
riparlerà. Passare nutata.
Nel 28 non lo escludo,
ma in questo momento non ci sto, pensando minimamente.
Beh, però non lo esclude.
Non ci sto pensando, ma non lo escludo perché nella vita non bisogna mai escludere nulla. Ecco. Poi uno ti dice, ah, ma avevi detto. Vedete cosa è successo a Renzi, che aveva detto ci sarebbe dimesso, poi non l'ha fatto, è crollato. Quindi io non escludo, però non ci sto pensando minimamente.
È lontano,
dire a lettere maiuscole, non ci sto minimamente pensando.
Grazie Roberto Formigoni. E va bene, caro Umberto.
Abbiamo sfiorato una notizia.
No, non ci sto pensando.
Non lo esclude. Torna in campo.
Non lo esclude, ha detto. Non ci sta pensando. Il 2028 effettivamente è un po' lontano, ma non lo esclude. Non escludiamo nulla. Potrebbe anche succedere. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, poi parleremo un po' di questa vicenda che certo ci riporta un po' indietro, la vicenda dell'uccisione di Giulia Cecchettin, questa sentenza su Turetta che anche oggi sui giornali è molto dibattuta, il fatto che è stata esclusa l'aggravante della crudeltà, che è un tema molto tecnico. Dico voi perché oggi immagino sarai a quarto grado in TV da Gianluigi Nuzzi, ne parlate ovviamente, uno dei grandi temi.
È stato uno dei grandi casi di cronaca che hanno sconvolto l'Italia, quindi sì.
No, perché uno chiaramente legge 75 coltellate è come dire, quasi un'associazione automatica a dire, come si fa a dire che non è crudeltà. In realtà oggi i giudici che hanno esteso le motivazioni pare che abbiano spiegato ai loro colleghi: noi dobbiamo applicare tecnicamente quello che è il concetto di aggravante per la
loro
giustizia,
sostengono, no? Che non era crudeltà ma era incapacità,
imperizia. Sì, ma gli dicono l'aggravante della crudeltà non è quello che è il senso comune di crudeltà delle persone, sono due cose tecnicamente diverse. Proveremo a cercare di capire qualcosa tra un attimo, dopo la pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Miriam Lucchetti is back.
Make shower great again.
Certo che anche Donald Trump si è proprio circondato di tutti gli yes men. Ogni cavolata che lui dice, tutti ridono. Mamma mia.
Kissing my ass.
vabbè. Però c'è da dire, caro Umberto Brindani, è con noi oggi il direttore di Gente, che tra l'altro esce oggi. Oggi esce il nuovo
esce
numero.
Tra giovedì e venerdì in tutta Italia.
Vabbè. Nuovo numero, c'è Donaldone anche in prima pagina, in copertina. E d'altronde non è che sono yes men, sono persone che la pensano come lui. Adesso non dobbiamo neanche dimenticare che è stato votato, cioè almeno più della metà degli elettori americani la pensa come lui, eh? Non è che adesso...
Non sono sicuro che tutti la pensino ancora allo stesso modo.
Se forse si rivotasse.
È un po' come la Brexit per l'Inghilterra. Ah, se si rivotasse adesso...
Sono molti già pentiti, secondo te? Beh, effettivamente i sondaggi lo danno già un po' in calo, d'altronde con questa grande incertezza. Sì. Va bene, allora adesso dobbiamo parlare appunto del femminicidio di Giulia Cecchettin e della sentenza. Ricordiamo che Turetta è stato condannato all'ergastolo, questo non dimentichiamolo, ma sono state escluse le aggravanti di stalking e di crudeltà e sono uscite le motivazioni. Allora, a me ha colpito, ti ho fatto leggere quello che scrive oggi Repubblica, che chi ha scritto, la giudice che ha scritto le motivazioni è una donna, intanto Francesca Zancan, e secondo i colleghi dice una donna che da 4 mesi tornava a casa pensando solo a questo caso, avendo in mente tutti i dettagli terribili dell'autopsia. Quindi non si può certo tacciare, come dire, di scarsa sensibilità umana, immagino. Ma ha detto: noi dobbiamo applicare la legge, che tecnicamente nell'aggravante di crudeltà non è equiparabile all'idea sei crudele come persona. So che forse questo è un concetto, cioè, noi difficile.
Noi pensiamo che con 75 coltellate non possa non esserci la crudeltà.
E di fatto è così, umanamente
è così. Invece la legge dice che perché ci sia l'aggravante, non la crudeltà, ma l'aggravante della crudeltà, diciamo le coltellate in questo caso dovrebbero essere state inferte con il preciso scopo di provocare sofferenza ulteriore alla vittima, mentre invece i giudici hanno sostenuto che la quantità, ahimè, enorme di coltellate che sono state date alla povera Giulia dipendeva dal fatto che lui, cioè Turetta, non era abbastanza abile a usare l'arma. Cioè non ha voluto darle ulteriore sofferenza. Questa è la spiegazione dal punto di vista tecnico. Che però ci può lasciare naturalmente.
Ma sicuramente ci lascia,
no?
Molto perplessi.
Tenendo sempre conto, Ale, che comunque non sarebbe cambiato nulla, perché lui ha ricevuto l'ergastolo, e più dell'ergastolo non si può dare, no?
Però abbiamo richiamato, e la ringraziamo, Teresa Manente, che è tra l'altro un'avvocata e penalista ed è responsabile dell'ufficio legale Differenza Donna. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, lei è avvocato, lo sa meglio di noi. Abbiamo comunque cercato di spiegare, leggendo anche dai giornali, quello che è un po' lo stupore della persona comune, no? Che legge questa mancata aggravante. Lei da avvocata cosa ci può dire?
Tecnicamente la sentenza risponde a quella che la norma, cioè l'aggravante non c'era, perché la volontà, l'aggravante della crudeltà si ha quando c'è la volontà di infliggere sofferenze aggiuntive, gratuite, come la tortura, cioè quindi tu oltre all'intento omicidio vuoi torturare quella persona. Quando la giudice scrive inesperto vuole dire che lui non è un killer, cioè una persona normale, ma è una persona normale, e quindi l'aggravante non ha ritenuto che avesse torturato, fosse andato oltre, avesse fatto delle sofferenze gratuite sul corpo di Giulia.
Però mi scusi, ieri e anche quindi... l'avvocato Buongiorno ha detto: ma con questo principio e ribaltando la questione, allora solo appunto un killer professionista dovrebbe essere considerato so che sono argomenti, guardi, molto terribili da dire così, no? Essere in grado,
sì,
di...
ma io capisco tutto, il punto è che noi di femminicidi che ne trattiamo tantissimi, io ho fatto parte della commissione d'inchiesta parlamentare sui femminicidi della scorsa legislatura, abbiamo esaminato oltre 200 fascicoli e processi di femminicidio. Il coltello e purtroppo questi femminicidi sono efferatissimi, cioè il coltello è quello che uno prende in mano e colpisce con l'odio, il disprezzo verso quella donna, perché questa sentenza è importantissima perché ha proprio in maniera del tutto precisa escluso che vi fossero patologie o che fosse un raptus, fosse stato un raptus, ma ha riconosciuto l'uccisione di Giulia dovuta esclusivamente a un esercizio di potere da parte di quest'uomo che non accettava la libertà di autodeterminazione della donna. Io penso che deviare il discorso su questo, laddove è stato dato anche l'ergastolo
è sbagliato, secondo me è riduttivo, è sbagliato. Sì, Dico, concentriamoci perché effettivamente su
però,
questioni
perché
più
avvocata, guardi che come dire, a sollevare il caso è stata prima
anche
di
la
tutto
sorella,
Elena,
di Giulia,
cioè la sorella,
sì,
di Giulia, quindi siamo in qualche modo obbligati a tenerne conto. Volevo chiederle una cosa, ecco,
sì, no, ma quello, io sono d'accordo, perché la crudeltà, quello è stato un femminicidio terribile,
sì,
crudele.
Sì, per, senta che Brindani, Umberto Brindani voleva farle anche una domanda.
Sì, no, questo. Volevo chiedere il suo parere su questo, avvocata, cioè questo è stato un femminicidio consumato nell'arco di circa 20 minuti, se non ricordo male, cioè voglio dire, non si è consumato nell'arco di pochi secondi o pochi minuti, perché prima l'ha colpita
e poi l'ha inseguita,
lei è scappata dalla macchina, lui l'ha inseguita, l'ha rimessa in macchina, era ancora viva, poverina, eccetera, quindi è durato tantissimo tempo l'azione omicida. Non crede che questo avrebbe dovuto invece convincere i giudici a dare l'aggravante della crudeltà, perché è durato 20 minuti tutto?
Sì, tant'è vero che i giudici hanno riconosciuto la premeditazione e tutto, e hanno riconosciuto la gravità della e la motivazione abietta di questo delitto. Il discorso è che tecnicamente questa aggravante presuppone che abbia voluto accrescere il dolore, cioè l'abbia voluta torturare. Quindi questo io devo dire che la cosa che invece è discutibile in questa sentenza è il non riconoscimento dello stalking, del
infatti
reato
questo
di stalking.
Ne abbiamo parlato anche la scorsa volta, anche su questo la motivazione credo che sia stata un po' questa, cioè sì, può esserci stato una sofferenza per Giulia Cecchettina, anche psicologica eccetera, ma non c'erano dei riscontri oggettivi.
Cioè non ha cambiato il suo modo di...
oggettivi, come si fa a capire una persona come sta dentro? Certo, lo si può capire se ne parla con gli amici, se ne parla a casa, se ne parla in famiglia, ma insomma, ecco, questo perché secondo lei invece lo stalking è un qualcosa che era evidente?
No, guardi, sullo stalking io non sono d'accordo con questa sentenza, perché leggendo molto bene, attentamente la sentenza, anche le amiche hanno parlato di uno stato d'ansia di questa di Giulia, che era normale uno stato d'ansia, hanno dovuto in alcune situazioni farla uscire da un'altra parte per evitare che lei potesse incontrarla. Questa sentenza sicuramente, a mio parere, non ha tenuto conto di quella che è una giurisprudenza più innovativa che tiene conto della gravità della condotta che deve essere valutata secondo una parte della giurisprudenza in maniera complessiva e deve essere valutata nella gravità del suo complesso e che comporti una pura destabilizzazione della serenità della vittima, dice questa Cassazione, uno squilibrio psicologico che questa destabilizzazione della serenità di Giulia era evidente, l'evento c'era.
No, l'evento c'era, secondo
sicuramente è discutibile.
Secondo la motivazione se c'era non era stato oggettivamente provato. Stiamo, ripeto, discutendo comunque di un ergastolo, lo ripetiamo, Umberto Brindani, che è il massimo della pena in Italia, però queste motivazioni hanno fatto...
Stiamo discutendo in realtà di un tema culturale, cioè di un tema che interessa poi tutti, cioè, come dico, non sarebbe cambiato nulla con l'aggravante della crudeltà, perché più dell'ergastolo non si dà. Però volevo chiedere una cosa all'avvocata: non è che c'è un limite nella legge attuale sullo stalking? Cioè la legge attuale in sostanza dice che se la persona che viene, come dire, molestata non è costretta a cambiare le proprie abitudini di vita, non è stalking. Questo secondo me non è sufficiente, cioè questa legge dovrebbe essere in qualche modo migliorata, non crede?
Guardi, l'evento dello stalking che la norma richiede è o la paura l'ansia o la paura per l'incolumità propria o di un familiare e il cambiamento di abitudini della propria vita, ma la giurisprudenza riconosce che ne basta uno di questo evento.
Però forse la
non
paura
devono correre tre.
Però
in
forse la paura
caso,
è difficile da dimostrare. Come fa uno a dimostrare ho paura?
E anche l'ansia è difficile da dimostrare.
Appunto per questo è importante, la giurisprudenza dice, ed non capisco perché in questa sentenza non sia stata applicata quella che è un principio stabilito dalla giurisprudenza, e cioè che va valutata la condotta, è una condotta che non deve portare ad una paura che sia una patologia, ma una destabilizzazione della serenità, e in questo caso era pienamente evidente questa cosa.
Forse,
per cui devo dire, non è un cambio, cioè devo dire, la legge l'abbiamo, la giurisprudenza che non ritiene solo il cambio di abitudine o solo l'incolumità o solo, ma uno di questi eventi già
basta. Sì, effettivamente basterebbe, come dire, non so, vedere se uno nei messaggi scrive agli amiche ho paura di questa persona, me lo trovo davanti, questo mi sono tesa, no? Nei messaggi ormai si scrivono le emozioni.
Però la realtà dello stalking oggi è diversa, cioè
è diversa.
La realtà è che se uno non è costretto a cambiare le proprie abitudini di vita,
quella è la cosa più evidente, quella è la cosa più evidente, come dire, che è indiscutibile. Però l'avvocata Manente ci sta spiegando che basta anche la paura o l'ansia per considerarlo stalking. Comunque la ringraziamo, Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale Differenza Donna. Dobbiamo andare al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
One, two, one, two, three, four. Give me
it to be. I'll sew it.
Chiudiamo questa prima ora di Uno Nessuno 100 Milan con il direttore di Gente Umberto Brindani, oggi eccezionalmente qui in studio con noi, con sì, una piccola gaffa del ministro Lollobrigida. No, non ne ha mai fatte di gaffe,
no, che se la prima,
era la prima. Era il Vinitaly, quindi magnificava il vino, dicendo che insomma, come si fa a criticare il vino, che anche Gesù moltiplicò il vino, ma no, non erano i panni e i pesci, vabbè, trasformò l'acqua in vino, questo sì, ma vabbè, Lollobrigida.
Il vino erano i cattolici nel diritto canonico che disciplinava questo prodotto fondamentale per la religione cristiana e che era stato ovviamente anche oggetto del primo miracolo di Cristo nella moltiplicazione di quello che crede come
però
noi.
Il primo miracolo fosse proprio la trasformazione dell'acqua in vino.
Ma, insomma, bisogna capirlo. Poi insomma, al Vinitaly io non ci sono mai stato, non so se tu.
Io una volta
sai,
un paio.
Un bicchierino qui, un bicchierino là. Alla fine.
Scusa,
pericolosissimo. Diciamo.
Sì, secondo me prima si fa le dichiarazioni, semmai, esatto. E poi dopo. Comunque, dai, sorridiamo. Allora, la prima ora di Uno Nessuno 100.000 finisce qui, ma con Umberto Brindani sarà con noi fino alle 11. Tra poco, dopo il giornale radio, tanti altri argomenti. State qui.
Uno Nessuno 100.000.
When something so near and dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down, your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of your own. In the end, you have to face it.
Buongiorno, bisogna capirli, come dice l'ospite, un bicchierino qui, un bicchierino là, però oltre ad essere nostalgici sono anche parecchio, diciamo, disinformati.
Vabbè, adesso non devo difendere Lollobrigida, qui chiaramente c'è stato lo scambio dei miracoli, dalla trasformazione dall'acqua in vino alle nozze di Cana, credo.
Sì.
Vedi come tutto, sono colto,
bravo.
Alla moltiplicazione dei pani e dei pesci.
You feel your soul is burned alive.
Grande musica.
Allora, sono le 10:09, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Con noi oggi c'è Umberto Brindani, direttore di Gente. Poi dopo parliamo un attimo anche del numero in uscita. Abbiamo detto che c'è Donald Trump in copertina. C'è anche un re. Come bisogna chiamarla, la donna Camilla invece? Qual è la dicitura esatta? Non so.
Regina, non ne ho idea.
Regina consorte.
Forse.
Non lo so, perché come tutta la questione delle separazioni.
Lei è regolarmente sposata da 20 anni, festeggiavano i 20 anni di matrimonio.
Regina.
Ma tu pensa che
no,
loro.
No, la regina, no, il re è lui. Come si chiama? Regina consorte. Vabbè, non lo so.
Comunque si amano, Ale, da 54 anni.
Sì.
È un amore infinito quello tra quei due.
Ma qui ci vorrebbe Leonardo Manera. L'amore finisce sempre e comunque, ti direbbe lui, è il mantra di Leonardo Manera. Va bene, ma noi abbiamo convocato il nostro caro amico Alberto Grandi, che presiede il corso di laurea in economia e management a Parma, docente di storia dell'alimentazione, autore di tanti libri. Eccoci qua, Andrea Grandi. Alberto? Sì, Alberto. Perché Andrea.
Alberto. Andrea è mio fratello.
Andrea è tuo fratello?
Come... Sì, esatto. Cioè, che è chef, fra l'altro. Quindi.
Facci parlare con. Insomma, quindi a sto punto. No? Con Alberto Grandi, che ha scritto tantissimi libri, lo sapete, sulla questione del cibo. Perché lo abbiamo chiamato? Perché tra le varie cose il re ha citato dei biscotti che non sono proprio dei biscotti, i biscotti Garibaldi, totalmente sconosciuti a noi. Abbiamo l'audio addirittura, vedo, senti qua.
Garibaldi godeva di enorme ammirazione in Gran Bretagna. Quando la visitò nel 1864, il paese fu contagiato da una Garibaldi mania. Fu creato persino un biscotto che portava il suo nome, Garibaldi.
La traduttrice, il biscotto, che tu, Umberto, ne avevi mai sentito parlare del biscotto?
Mai sentito parlare del biscotto Garibaldi. Sono andato a vedere, anch'io come tutti, che diavolo è.
Ma noi abbiamo Alberto Grandi che tutto sa, cioè noi abbiamo la nostra enciclopedia del cibo, voglio dire. Prof.
È un biscotto abbastanza famoso, ovviamente si consuma con il tè, che è stato ideato praticamente subito dopo l'impresa dei Mille, in realtà. Però, quindi prima del famoso viaggio di Garibaldi a Londra, che è del 1864, sì. E però fu un bagno di folla incredibile, perché Garibaldi era effettivamente un eroe molto amato in Inghilterra, secondo me più che altro perché era ateo ed era contro il Papa, però al di là di questo era comunque un eroe romantico anche, quindi l'opinione pubblica inglese si innamorò di questo personaggio.
No, perché ricordiamo Giuseppe Garibaldi, noi ricordiamo la spedizione dei Mille, l'unificazione dell'Italia eccetera, ma ha avuto una vita intensissima anche in Sud America e ha provato a fare il commerciante, no? Quindi forse l'idea di creare un biscotto gli nasceva da lì, no?
Ma Dio, secondo me questo è un... Cioè, non è del tutto vero, cioè, nel senso che lì è proprio stato un omaggio a Garibaldi e quindi questo pasticciere, questo John Carr, ha inventato questo biscotto da accompagnare al tè semplicemente come omaggio. D'altro canto io ricordo sempre che il Nottingham Forest, la squadra di calcio, ha la maglia rossa e si chiama Garibaldi la maglia, perché appunto anche questo è un omaggio all'eroe dei due mondi. Quindi davvero in Inghilterra era un personaggio, era un testimonial. Lo stesso Marsala, il vino Marsala, nella sua versione dolce, se lo vedete ancora oggi nell'etichetta c'è scritto, c'è la sigla GD che sta per Garibaldi dolce, che era un altro elemento di promozione, il testimonial proprio ante litteram, mi verrebbe da dire.
Secondo il professor Grandi è perché era un antipapalino e quindi in Inghilterra godeva di questo, non lo so.
Io ricordo un podcast bellissimo del professor Barbero su Garibaldi, sì, che raccontava di questa visita nel 1864, durante la quale fu accolto come in modo esageratamente, insomma,
in Inghilterra, sì, arrivò a Southampton,
l'eroe dei due mondi, cioè è stato più apprezzato dagli inglesi che dagli italiani alla fine.
Effettivamente
sì, addirittura la comunità italiana pagò il biglietto per andare ad assistere all'incontro con lui al Crystal Palace, che era appena stato inaugurato, fatto per l'esposizione universale. Quindi è davvero un caso di quasi un'isteria collettiva da questo punto di vista, la passione inglese per Garibaldi.
Ma pensate anche, quindi Nottingham Forest, abbiamo scoperto che appunto i fondatori del club di calcio, non sapevi neanche questa, caro Umberto Brindali, scelsero il colore della maglia, che doveva essere nello statuto fondativo rosso Garibaldi.
Se non sbaglio, però Nottingham Forest ha vinto due volte la Coppa dei Campioni.
Vabbè, cosa vuoi dire con questo? Cioè, voleva dire con la maglia Garibaldi, però non sapevi questo. Ma insomma, ma questi biscotti Garibaldi che cosa sono? Poi
alla fine sono biscotti di pasta frolla con l'uvetta o con il ribes dentro, tant'è vero che loro la definiscono anche, adesso non mi ricordo il termine inglese, comunque fly, mosche schiacciate.
Biscotti delle mosche schiacciate,
esatto, qualcosa di questo genere.
Non è che questo ce li rende molto appetibili, scusate, esatto. Cioè, che cavolo di definizione
sicuramente non è molto simpatica.
È uno dei sette mostri di Pechino Express.
Sì, vabbè. No, ma perché la biscotto delle mosche schiacciate me la sono persa questa dallo schifo?
Dentro c'è l'uvetta e quindi queste colline nere sembrano mosche schiacciate.
E dai, su! Ma com'è possibile che abbiano un successo? Quindi?
Però gli inglesi hanno la mania di chiamare i cibi con i nomi dei personaggi. Per esempio, il sandwich viene dal conte di Sandwich. Certo. Leggo.
Sì. Giusto? Ecco, anche del sandwich, spiegaci questa cosa.
Sì, anche questa, però questa è stata addirittura smentita dalla famiglia, perché la leggenda vuole che il quarto conte di Sandwich fosse un grande appassionato di gioco di carte e quindi avesse chiesto al suo cuoco di poter mangiare qualcosa senza staccarsi dal tavolo e senza sporcarsi le mani.
Che è quella che è la leggenda che ieri ci spacciava Miriam Lucchetti in redazione urlando ai 420, è per questo, invece ci stai dicendo che non è vero. Attenzione, professore,
la famiglia ha smentito più volte questa cosa, però rimane il fatto che quel nome è rimasto. E quindi tanto è vero che in tutto il mondo, compresa l'Italia, ormai il panino, cioè due fette di pane con qualcosa in mezzo, si chiama sandwich. E quindi questo è assolutamente rimasto. Però appunto la famiglia ha smentito questa definizione. Non è vero che l'ha inventato il cuoco del conte di Sandwich.
Capito, ma la famiglia come faceva a sapere che quattro generazioni fa non è successa questa?
La famiglia Sandwich oggi non ci tiene a essere associata al panino, no, questo è il motivo.
O meglio,
questo è molto strano, in effetti.
È stranissimo, cioè potevano come dire glorificare la famiglia dicendo da noi nasce il sandwich, invece per loro, perché saranno dei nobili, questa cosa viene considerata un po'
molto snob.
E soprattutto
il quarto conte di Sandwich era un politico diplomatico, quindi lo dico, non è vero che giocava a carte, ma era molto impegnato nel lavoro politico, nel lavoro di amministrazione, quindi era una persona seria, e quindi si staccava se doveva mangiare, ma non stava lì a giocare a carte.
Bene, allora potevano riraccontarla con la narrazione tra una conferenza stampa e l'altra, tra un incontro con un diplomatico e l'altro, per sospendere, non so, un incontro che non portava nulla di compromesso. Fece fare 10 sandwich attraverso i quali si firmò il trattato di, vedi come basta, dobbiamo parlare con la famiglia poco. Sandwich,
sì, cioè, hanno bisogno di un ufficio stampa,
sì, hanno bisogno di un ufficio narrazioni, effettivamente. Va bene, un'ultima cosa, caro prof, poi attendiamo il tuo nuovo libro, ovviamente. In Inghilterra si mangia, adesso ci verrà a dire, sai che, caro Umberto, il professor Grandi è notorio, lo dico sempre, per aver detto la carbonara l'hanno inventata i soldati americani, le vere pizzerie sono nate in America e il vero parmigiano lo trovate in Wisconsin, fatto, no? Secondo la ricetta.
Sì, una sintesi,
sintesi estrema.
Io mi sento offeso, prof, perché sono parmigiano.
Ma
sono,
no,
di Busseto.
L'ha spiegato,
io insegno a Parma.
L'ha spiegato perché furono gli italiani emigrati dalla zona del parmigiano che andarono in Wisconsin e quindi loro hanno mantenuto la ricetta originale parmigiana, esatto, che è molto meno buona del parmigiano nostro.
Del parmigiano di oggi.
Ci verrai a dire anche che... Prego.
Oggi anche il presidente del consorzio del parmigiano Bertinelli ha detto sì, che il parmesan alla fine non è in concorrenza col parmigiano, quindi alla fine dopo i dazi di Trump almeno hanno alleggerito la mia posizione a Parma, almeno questo sono riuscito a ottenerlo.
Sì, perché a Parma lui non è visto benissimo, c'è gente che gli farebbe la pelle, come si suol dire. Ha fatto un'intervista anche a chi era l'intervista del Financial Times,
al Financial Times, sì,
nel quale
è stata è stato il finimondo.
È stato il finimondo. La Parma, se lo incontrano a Parma, dove insegna peraltro, quindi passeggerà tranquillamente.
Insegna camuffato.
Esatto, con la maschera. Ci dirà in conclusione che in Inghilterra si mangia anche bene, no? In questa rivisitazione mondiale. No.
Ma Dio, non si mangia, ci sono alcuni piatti, insomma, a parte la cottura della carne, le carni in generale, e fra l'altro mi preme sempre ricordare che lo stesso Tusi disse che gli italiani dovevano imparare dagli inglesi a far da mangiare, quindi il padre della cucina italiana in qualche modo sottolinea la qualità della cucina.
Beh, anche lui come Lollo Brigida dopo qualche bicchierino l'avrà detto, no?
Sì, non lo sappiamo, però grazie. Caro professor Alberto Grandi, grazie, ti aspettiamo alla prossima.
Grazie a voi.
Allora, grazie al professor Alberto Grandi. E c'è anche un'altra questione che ha citato varie volte il re, non solo in Parlamento ma anche ieri a Ravenna, e per me questo è abbastanza incredibile. Oggi su Facebook l'ho detta così, caro Umberto Brindani, sono andato giù un po' pesante. È incredibile che dopo 80 anni dalla resistenza debba venire un re dall'Inghilterra a ricordarci quei valori, lo sta facendo da due giorni, quei valori importanti. Forse dovrebbero ascoltare la voce alcuni fascisti, parafascisti, mezzo fascisti, quelli che ha fatto anche cose buone, no? C'è un re che ci viene a dire quanto questi valori fondanti della nostra Repubblica siano,
aggiungo, quelli importanti. Che si dicono antifascisti.
Sì.
Una me ne è venuta in mente.
E ha citato Re Carlo in Parlamento la storia di Paola Daldin, che è in vita, è in vita. È l'ultima partigiana a collaborare coi britannici, perché fu addestrata dagli inglesi e poi si paracadutò in Italia per far parte della resistenza. Allora, vogliamo salutare Alessandro Carlini, che è un giornalista dell'ANSA, scrittore, autore di una biografia, tra l'altro, dal titolo Nome in codice Renata, era il nome da partigiana di Paola Daldin. Buongiorno Alessandro, grazie.
Buongiorno a tutti, mi scuso, entro a gamba tesa, sì. E ti correggo, è Paola Daldin,
perdonami,
sì.
Paola Daldin. Allora, caro Alessandro, perché è importante la figura di Paola Daldin e il fatto che Re Carlo ci venga a spiegare tutto ciò?
Esatto, la definita eroina della resistenza, infatti, è l'unica medaglia d'oro al valor militare della resistenza italiana ancora vivente a 101 anni e anche molto probabilmente l'ultima delle agenti che operarono nel servizio segreto britannico, il SOE, Special Operations Executive, in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Venne paracadutata nella notte fra il 9 e il 10 aprile del 1945, 80 anni fa esatti, quindi,
sì, esatto,
con
perfetto.
La missione Bigelow in Friuli, e partecipò alla fase finale della liberazione, ma aveva già fatto molto altro prima dentro la brigata partigiana Osoppo Friuli.
Ieri anche a Ravenna, dove si è conclusa la visita di Re Carlo, anche a Ravenna, insieme al Presidente della Repubblica, Mattarella, Re e Camilla, hanno ribadito, insomma, l'orgoglio dei valori. I valori sono i valori fondanti della nostra Repubblica italiana. Però mi ha colpito il fatto che, appunto, debba venire un capo di Stato estero a ricordarcelo, perché in Italia si sa, no? Tutto questo viene subito a far suscitare polemiche, incredibilmente.
Sì, la frase molto bella che Carlo ha detto è: so che in questo giorno stiamo tutti pensando a Paola, che ora ha 101 anni, e rendiamo omaggio al suo coraggio. C'è da dire che lui ci pensava, ma non so quanti in Italia si ricordino di lei, insomma, perché ha fatto molto altro. Esempio, lei da studentessa ventenne di lettere diventa una porta ordini all'interno della Brigata Osoppo. L'evento che cambia completamente la sua vita è la morte del fratello Renato, giovane ufficiale degli Alpini e partigiano, caduto nell'assalto alla caserma della milizia fascista, ovviamente, di Bitolmezzo in Carnia il 25 aprile del 1944, un anno prima della liberazione. E lei, al fine di portare avanti la lotta del fratello, accetta per la Osoppo una missione ad altissimo rischio: attraversare l'Italia occupata e portare documenti segretissimi al comando alleato, superando la linea del fronte a Firenze in piena battaglia nella città. Accidenti. Ricordiamo che vennero fatti saltare in aria tutti i ponti dai tedeschi di Firenze, escluso il Ponte Vecchio.
Beh, insomma, tra l'altro, per una donna anche fare paracadutista, cioè le donne, lo ricordiamo, hanno fatto la resistenza tanto quanto gli uomini, magari imbracciando meno i fucili, ma facendo appunto quel lavoro,
le staffette partigiane,
facendo. Ma qui si tratta proprio di una paracadutista, cioè paracadutata, no? E quindi
sì, esatto, no, è la storia di Paola Deldin, sì. Giusto, Alessandro?
Deldin,
Paolo,
sì.
La storia di Paola,
esatto.
Deldin ci ricorda una cosa che soprattutto ultimamente stiamo cominciando a dimenticarci, cioè, anzi, ci ricorda due cose, cioè siamo a 80 anni dalla liberazione e la liberazione è stata opera di due grandi forze. La prima forza è stata quella dei partigiani, che è la cosa che ci stiamo un po' dimenticando. Partigiani, decine di migliaia di italiani e di italiane che hanno rischiato la vita e molti l'hanno persa per liberare il paese dal nazifascismo, e l'altra grande forza che erano gli americani, perché non dimentichiamoci che noi siamo stati liberati dall'unione, diciamo, di queste
alleati,
due forze,
alleati,
e
americani.
Da allora noi siamo, io te lo dico, dico ai due Alessandro con cui sto parlando, io sono nato americano, nel senso, la cultura che io ho dentro è una cultura di amicizia con gli Stati Uniti, una cultura, mi sento piacevolmente colonizzato dalla cultura americana, e purtroppo con l'avvento di Donald Trump sto soffrendo. Sì,
soffrendo,
perché ho scoperto che quelli che ritenevo amici stanno diventando nemici.
Alessandro, sì. Carrini, però, di quei valori di Paola Deldin, cosa rimane e cosa è importante ribadire magari alle generazioni future? Perché molti diranno: ma ancora con questa storia? Chissà quante volte anche a te hanno fatto questo tipo di obiezione.
Certo, assolutamente. C'è una frase di Paola che è semplicissima ma è straordinaria: andava fatto e basta, che racchiude nella semplicità una forza enorme. La cosa che ricordo io è che si parla molto di memoria storica, ma non deve essere un semplice esercizio. Le parole come libertà e democrazia sono un po' come l'ossigeno, ti accorgi che non ci sono più quando è troppo tardi. E non respiri più, ecco. Viviamo in un'epoca, come abbiamo già detto, io sono un giornalista di esteri dell'ANSA e quindi seguo ogni giorno questo mutamento che quasi non si riesce a seguire. Io non avrei mai pensato nella mia vita di scrivere in un'agenzia la frase: il presidente degli USA vorrebbe annettere il Canada e farne il 59esimo stato, solo in un romanzo distopico di Philip Dick, insomma. Sì. Ma dobbiamo, grazie all'esempio di persone come Paola, avere la capacità di guardare avanti ed essere pronti a tutto, anche a ciò che pensavamo impossibile, come allora quelle persone si ritrovarono davanti a cose completamente sì. inattese.
Per dire quali sono i valori in due parole, ricordiamo che c'erano le brigate di giustizia e libertà.
Esatto.
I valori sono giustizia e libertà. E visto che abbiamo parlato dei biscotti Garibaldi, ricordiamo che i comunisti erano inquadrati nelle brigate Garibaldi durante la resistenza.
Noi ringraziamo Alessandro Carlini, giornalista dell'ANSA, della redazione Esteri, autore della biografia di Paola Del Din, Nome in codice Renata, e anche di altri libri. Allora, vedo una Deborah Rosciani già pronta, chissà se lei ne sa più di Donald Trump riguardo a quello.
Ovvio.
No, attenta.
Sono giorni che
ovvio.
Ci do dentro con insider trading da giotaggio, questa mia abitudine quotidiana, l'arricchirmi.
Taglia tutto, caro Pietro Lacorte.
Non c'è il nostro amico che mi accusa,
no.
Non ce l'avete oggi?
Leonardo Manera
gliela volevo offrire sul piatto d'argento.
Comunque l'hai detta e registrata.
Esatto. No, comunque volevo dirti che la Cina ha aumentato i dazi sulle merci americane dall'84% al 125%. Sì. Così andiamo.
Arriveremo al 7000%.
Esatto.
Comprare una matita costerà tipo 70 euro. 70 dollari tra un po'.
Per fortuna che non ci servono più le matite per scrivere.
Esatto.
Ne parliamo solo come esempi macroeconomici.
Vai, cara Deborah.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Le cariche istituzionali consiglierei vivamente di intervenire appena arrivati al Vinitaly e poi, dopo il giro assaggi, fare solo tanti sorrisi, selfie.
Ma come non conoscete i biscotti Garibaldi? Noi da bambina li mangiavamo sempre, erano buonissimi, c'era come una sorta di frutta dentro e purtroppo non ci trovano più, ahimè.
Sì, la frutta, com'è che l'abbiamo definita, caro Umberto?
Le mosche schiacciate.
Che bella immagine, che bella immagine.
È uvetta in realtà.
Sì.
Garibaldi e Re Carlo accomunati dallo stesso destino, più amati nel paese ospitante che non nel paese d'origine.
Nemo profeta in patria, no? Come si suol dire. Vabbè.
Ma Carlo ha recuperato molti consensi in questi anni.
Esatto,
nella sua patria.
Sì, anche perché Re Carlo, anche lui tra qualche gaffe nella storia l'ha fatta.
Sì.
Più il padre di Carlo e quel gaffeur chi era? No, il marito, no, non il padre, sì.
Il gaffeur principale
Edoardo era.
No, il gaffeur principale è Carlo III, cioè l'attuale re.
Ah, lui?
L'attuale re, cioè
non era Edoardo, il marito della regina Elisabetta. Era.
Beh, più che un gaffeur, quello fu un terremoto per la corona, no?
Perché... no, appunto. Io non so i nomi, non so le parentele, mi rifiuto. Filippo di Edimburgo.
Tu dici il marito di Elisabetta.
Sì, il marito di Elisabetta, sì. Io ho detto che era Edoardo, no. Sì, vabbè. Io mi riconfondo, i reali proprio zero. Vabbè. Bene, io chiedo sempre quando arrivano gli ospiti se hanno una notizia che ha incuriositi, soprattutto se sono direttoroni come il qui presente Umberto
Ma
Brindano.
Intanto io ho una piccola ansia perché so che a voi il calcio internazionale non interessa più, insomma io ho una piccola ansia, vorrei sapere se
ci siamo interessati a lungo,
se
in
Federico
tanti
Di Marco
anni.
Sarà in forma per mercoledì con il ritorno per il Bayern. Invece sì. Tornando seri, c'è grande confusione sotto il cielo di Garlasco. Perché ecco, insomma, credo che insomma sia gli ascoltatori che in generale gli italiani o la maggior parte di loro stanno seguendo le notizie che si susseguono. C'è una persona in carcere che è Alberto Stasi, che potrebbe andare in semilibertà oppure no, potrebbe non essergli concessa a causa di un'intervista che ha concesso alle Iene. C'è un nuovo indagato che si chiama Sempio, ci sono sospetti su altre persone che girano attorno a questa vicenda, c'è un magistrato che viene indagato per altre cose.
Però non è tutto
grande,
incredibile.
Grande casino a 18 anni dal delitto.
Cioè è tutto abbastanza incredibile, si genera forse nell'immaginario collettivo, e già è ben diffusa, una sorta di totale incapacità di credere più a quello che una sentenza stabilisce, qualunque essa sia. Abbiamo visto sia su Erba, sia appunto a Garlasco.
Ma sai, io su questo punto la
i documentari su Bossetti.
Allora, guarda, esistono le sentenze definitive, cioè le sentenze che hanno passato il primo grado, il secondo grado e la Cassazione. A quel punto, per esempio, Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni con sentenza definitiva, e su questo non si discute. Però quello che io sostengo è che la sentenza definitiva stabilisce una verità che non è necessariamente la verità vera, è la verità cosiddetta giudiziaria che noi dobbiamo tutti rispettare, ma è lecito ed è legittimo il tentativo di coloro che cercano una possibile verità alternativa che sia magari la verità vera.
Sì, spesso
anche
si dice
a 18
che,
anni di distanza.
Spesso si dice che, ed è vero, che non è necessario che la verità processuale sia coincidente con la verità fattuale, cioè con quello che è successo. Ci possono essere
degli
errori.
Voglio dire che questo non è una cosa che sminuisce la fiducia nella giustizia, questo è questo che tu intendevi. Anzi, io penso che una giustizia che sa rimettersi in discussione sia la giustizia che tutti noi speriamo di avere, perché se pensi, cioè se tu pensi di essere, io dico sempre, provate voi a mettervi nei panni di un innocente in carcere.
Mm-hmm. Ci sono stati casi.
Ci sono gli errori giudiziari. E quindi la giustizia, quando si rimette in moto, è sempre un bene, secondo me.
Ma soprattutto Claudia ci fa sapere che Di Marco è il figlio del suo fruttivendolo, per decenni l'ha visto nascere.
Porta Romana, giusto?
Non lo so, Claudia dice così, è una nostra ascoltatrice, l'ha visto figlio del fruttivendolo per decenni, insomma ci saluti il fruttivendolo. Giuseppe dalla provincia di Piacenza, eccoci, buongiorno.
Sì. Buongiorno Alessandro, mi scuso, questa mattina non ho potuto sentire la radio sempre, no? Però quando ho accesa ho sentito parlare dei gusti alimentari dei reali d'Inghilterra.
Sì,
no?
Sì.
Allora mi è venuto in mente, io so per certo che in questi giorni Camilla si è fatta regolarmente mandare da degli amici di Abbiategrasso del tiramisù. Da un certo Mario e la moglie Maria Grazia, per cui vanno matti anche per quello, come del resto anch'io.
E su
va
questo,
bene?
grazie Giuseppe. Devo dire che non lo richiamiamo, ma il professor Alberto Grandi dice: se c'è una cosa effettivamente intoccabile e italiana, su quello indiscutibilmente italiana, è il tiramisù. Su questo anche Alberto Grandi non è riuscito a demolire il mito del tiramisù.
E la zuppa inglese è italiana?
Non lo so.
Insalata russa?
va bene. Adesso inizieranno le diatribe sul tiramisù, se è, sai che dicono, se è veneto, di una località, non è di un'altra. Forse i friulani dicono che è del Friuli Venezia Giulia, non lo so. Sì, se la ricetta poi va fatta col Pavesini o con i Savoiardi. Litigate dopo, adesso noi andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
dottor Milan.
Sì.
Ma cinquina!
Sì, ogni tanto mi mettono dalla regia questi atei calcistici il ricordo del derby.
Per il 5-1! Per il 5-1!
Sì.
Per
il 5-1! Sì, sì. Intanto ti ricordo, caro Umberto Brindali, fino a questo momento, oggi quanti ne abbiamo? 9, 10 aprile, 11 aprile, uno titolo Milan, zero titoli.
Finora, sì.
finora. 1-0, tra l'altro vinto proprio contro di voi. Un titolo contro zero titoli.
Va bene.
In attesa dei quattro
plate. Se sei contento così.
No, io non sono contento. Registro i fatti, la fredda cronaca.
Il cronista.
Beh, il direttore qua è sempre alla ricerca di notizie, essendo direttorone. Mi stava dicendo che il Papa non aveva un poncio.
No,
ma
vedo...
come? Papa argentino avrà avuto un poncio.
Adesso
ieri.
Cercherò di capire meglio, ma insomma qui sembra più una coperta che non un vero poncio.
Perché, perché non c'era il retro.
Perché sembra scoperta parte della schiena. Quindi
ah,
c'è,
attenzione, giallo.
Indagheremo.
È
indagheremo.
Giallo, è giallo. Ma come il poncio argentino, proprio sembrava. Vabbè. Allora, ho una domanda, visto che in copertina del numero di gente, dico, la vedo che c'è Ilary Blasi, ma mi interessa capire come mai una fetta di italiani, la nostra Elisabetta Fusconi ad esempio adesso mi prenderà il numero di gente e non me lo restituirà più, cioè, perché una fetta di italiani sono interessati proprio al gossip, no? Il gossip quello puro, nel caso specifico la separazione.
Sai, il gossip è uno degli ingredienti del giornale che faccio, neanche spesso non il principale, ma è una cosa che esiste dalla notte dei tempi, cioè immagino che i primi cavernicoli abbiano cominciato a
sbirciare i vicini,
esatto, e a parlare male della moglie del vicino, capito? Quindi qualche mio amico dice che il primo libro di gossip è l'Odissea, insomma la storia di Ulisse che vuole tornare dalla moglie, la moglie invece corteggiata dai proci, sì. La però... storia di Elena, di Paride, cioè il gossip è ce l'abbiamo attorno da migliaia di anni, quindi anche noi diciamo diamo il nostro piccolo contributo.
Lo seguite
in
lo
questo
seguite.
Caso con Ilary Blasi che è stata, adesso è in tribunale per questo divorzio milionario da Francesco Totti e c'è stata la deposizione di questo signore che si chiama Iovino che ha detto io sono stato il suo amante per quasi 2 anni . E lì il problema è che i giudici devono decidere chi ha tradito per primo tra
per stabilire.
Perché chi ha tradito per primo sembra che come dire, sia quello che poi riceverà l'addebito, il cosiddetto addebito. Cioè.
A proposito di Totti, c'è stata tutta la polemica di Totti in Russia.
Mi spiace molto, guarda, mi spiace molto.
No, perché io invece devo dire, su questo la mia posizione è stata, non è un capo di Stato, non è, magari mi può spiacere il fatto che pubblicizzi siti per scommesse legali, però uno si può fare anche delle domande. Però insomma...
No, secondo me lui ha delle... Francesco Totti ha delle responsabilità che sono superiori al fatto di essere un banale calciatore. È una persona, come dire, che ha segnato la storia del nostro calcio e anche del nostro costume. Mm-hmm. È una persona che quello che fa viene valutato e viene considerato. E se noi pensiamo che ogni giorno negli ultimi 3 anni il signor Putin ha bombardato scuole, ospedali, ha ucciso civili e tuttora continua a farlo.
Non è andato da Putin
ma è andato nel paese che è dominato da Putin, quindi a me personalmente dispiace che lui abbia fatto questa scelta. Poi ovviamente è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe.
Invece, giusto per finire in qualche modo paracalcistico, oggi abbiamo scoperto da Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera che Massimo Moratti, tuo grande presidente,
grandissimo
interista, si è fatto spillare. Ricordate la vicenda del finto Crosetto che chiamava gli imprenditori dicendo ci sono dei giornalisti rapiti in Siria, bisogna contribuire per la patria. 977.000 euro
un milione praticamente, sì. Un milione di euro, che è vero, per Moratti probabilmente sono come per noi 5 euro, sì. Diciamo, fatte le debite proporzioni. Ma perché uno deve dare un milione di euro così? Perché ti chiama Crosetto, che poi non era Crosetto, cioè...
Allora c'è da dire, dire che Massimo Moratti è una persona estremamente generosa.
Su questo non c'è dubbio.
Lui per l'Inter ha investito,
ma non solo, anzi, per l'Inter,
no, soprattutto per l'Inter, direi ha buttato centinaia di milioni. Quindi lui è fatto così. Se ti chiamano, ed è una persona anche, come dire, adesso questo al di là della battuta. Molto attenta alle questioni, come dire, di charity e
sì,
di
che, sì.
Se non sbaglio era amico di Emergency, insomma,
come no,
è
come
uno
no,
che è sempre stato attento. Purtroppo è stato l'unico nome di rilievo a cadere in questa trappola, esatto. Quindi questo, come dire, non gli farà piacere.
Vabbè. Comunque noi ringraziamo molto Umberto Brindani per essere venuto qui,
grazie,
direttore
te,
di Gente. Comunque segnate, Pietro La Corte, se serve, grande generosità di Massimo Moratti, no? Cioè, se magari serve uno, magari ci prova.
Io però devo chiedere un'ultima cosa a te e a Pietro La Corte, perché non dite quali brani trasmettete? Voi trasmettete bellissima
DJ
musica.
È tutta colpa di DJ Luke.
Allora,
di...
quando tu torni in onda, dimmi per favore che brano abbiamo messo, abbiamo sentito. È così difficile.
Vabbè, adesso te li dico l'elenco, te li dà Miriam Lucchetti. Ci ritroviamo lunedì alle 9. Ciao, grazie Umberto. Ciao.
Buon pomeriggio a tutti. Nessuno, nessuno, nessuno c'è.